O buonasera, puntata 7 della terza stagione di Auditore. Siamo arrivati alla fine, a questo giugno 2021. Le giornate si allungano, il caldo arriva, l'11 giugno, venerdì, iniziano gli europei di calcio e speriamo possa andare bene per la nazionale. Chi può si vaccina, chi non può attende per programmare magari qualche escursione fuori frontiera. Ritornano in Italia anche i turisti, a Roma se ne vedono sempre di più. Può essere un bene, può essere un male, per alcuni sarà un bene, per altri un male, ma insomma tutto sommato si sente che la notte volge al termine, speriamo quantomeno, e ci si avvicina alla mattina di un mondo nuovo. Nel mio piccolo, io la mattina l'approccio nel seguente modo: lavaggio di faccia, caffè, mail. Ebbene sì, accendo lo smartphone a colazione, sono uno di quelli, e apro per prima cosa le mail, proprio perché so che ad attendermi ho due o tre newsletter che tutti i giorni mi tengono aggiornato su quello che succede in Italia, in Europa, nel mondo. Proprio di newsletter vorrei parlare, ma non solo, in questa settima puntata di Auditore, piuttosto che della mia routine quotidiana mattutina, che penso di poter affermare interessi il giusto al vasto pubblico di questo podcast. Quindi vai con la sigla e poi partiamo con questo nuovo episodio di Auditore Podcast. Vai! Auditore, uno sguardo sul mondo che cambia, la terza stagione. Le newsletter sembravano fino a poco tempo fa uno strumento antico, residuo di un'epoca pre-social, ancora legata ai blog, un internet un po' primitiva. Invece le newsletter indipendenti, siano esse di blogger o giornalisti, stanno crescendo a doppia cifra, e lo hanno capito anche le grandi testate giornalistiche, che ne hanno create svariate, declinate sulle varie sezioni che vanno ad affrontare, e le aziende stesse. Cos'è dunque una newsletter? È un contenuto editoriale o commerciale distribuito via mail a cadenza regolare a tutti gli iscritti di una lista di distribuzione. Il formato segue uno schema identico a ogni invio per agevolare il riconoscimento e la lettura da parte del destinatario. È difficile trovare dati precisi sul fenomeno, numeri diciamo che possano essere declinabili anche per l'Italia, di solito si trovano molto facilmente sugli Stati Uniti, ma parliamo ovviamente di grandezze diverse e che non possono essere applicabili al nostro paese. Insomma, ho deciso di basare sulle informazioni fornite per questa puntata, sulle informazioni fornite da MailUp, che è un'azienda che fornisce appunto consulenza a quelle aziende che vogliono attivare campagne di email marketing e non solo. Non credo di dover spiegare cosa sia l'email marketing, diciamo che il nome aiuta da sé. Tramite la piattaforma MailUp, ci dice questo report pubblicato nel 2020 da questa società, sono state inviate nel corso del 2019 14 miliardi di mail attraverso il loro portale, di cui il 70% sono state appunto newsletter, poi c'è stato percentuali restanti, insomma, altre tipologie. Ma diciamo il 70% newsletter, sono proprio le newsletter per molte aziende, ma anche per le grandi testate, come abbiamo detto, che alla fine sempre aziende sono, appunto le newsletter sono uno strumento di comunicazione dal taglio informativo con cui creare una vera e propria relazione con il cliente o possibile cliente, o nel caso delle testate giornalistiche con il lettore o potenziale lettore. Certo, è facile che vengano considerate come spam, o almeno quelle aziendali, soprattutto i tassi di apertura con cui riporta MailUp e di click sui link o i rimandi interni alle newsletter, alle mail, non sono tutto sommato malaccio, si parla di circa un 20%, che considerate appunto le grandezze non è male, un newsletter generalista diciamo, e facendo io quelli di questo 20% una media assolutamente approssimativa dei dati forniti dall'azienda, dal report di newsletter, appunto media di aperture di newsletter, sia B2B, quindi rivolte ad aziende, sia B2C, rivolte ai consumatori. Insomma, può essere uno strumento interessante. Però il 2020, il lockdown, anzi i lockdown, le restrizioni, lo stare a casa, non ci hanno regalato, come detto in una precedente puntata, anche un boom dei podcast, ma anche delle di cui sopra, newsletter e direttori e direttrici di newsletter. Sarà stato il lungo tempo percorso in casa o il desiderio di ricevere informazioni da giornalisti o blogger di cui ci si fida, di cui si ha una sorta di relazione fiduciaria, di riferimento. È un fenomeno interessante che è anche figlio in qualche modo della nascita di diverse piattaforme di creazione e distribuzione di newsletter, come ad esempio MailChimp o Substack. Substack, appunto, è un fenomeno interessante, legato in qualche modo alla crisi dei media tradizionali. E forse non è un caso che proprio nel 2020, anno in cui ad esempio solo nel mondo del giornalismo statunitense si sono persi 30.000 posti di lavoro, riporta Forbes, proprio Substack nel 2020 abbia fatto boom. Diverse grandi firme hanno aperto una propria newsletter e oggi Substack afferma di avere più di 250.000 subscriber paganti nel proprio network. Un nuovo mezzo per i giornalisti di sperimentare formati differenti in libertà, senza le eventuali restrizioni o richieste provenienti dalle state di riferimento. Ed è anche un mezzo di finanziamento, se è vero che la maggior parte delle newsletter di Substack richiede agli abbonati il versamento di media, di una cifra che varia tra i 60 e i 100 dollari. Ovviamente ci sono quelle che possono essere meno di 60, altre più di 100, insomma, comunque è una media, un'approssimazione. Ma si stima che, per esempio, i 10 maggiori autori su Substack, quindi le grandi firme di cui sopra, raccolgano collettivamente 7 milioni di dollari l'anno, che non sono bruscolini e non sono male per quelli che considerano le newsletter un hobby, diciamo. Insomma, perché le newsletter? In conclusione, rubo questa riflessione ad Antonio Dini, che su Wired, magazine insomma che non ha bisogno di presentazioni, ha scritto: è facile vedere le newsletter come un'oasi felice, ideale per pubblici di nicchia e affezionati, in cui il meccanismo del follow e delle visualizzazioni dei contenuti vengono meno. Ti arriva tutto via mail o nella casella posta indesiderata e non ti devi preoccupare di perderti aggiornamenti preziosi. La newsletter, insomma, è personale, diretta, autonoma. Io oggi per voi e con voi ho voluto parlare con il prossimo ospite, che ha creato una bella newsletter che consiglio fortemente, di cui io sono iscritto in prima persona. La newsletter si chiama Mara, lui invece si chiama Francesco Maselli. Sarà una puntata molto interessante, non si parlerà solo di newsletter, rimanete in ascolto. E quindi, di nuovo, buon ascolto e noi ci sentiamo alla prossima, sempre qui su Auditore Podcast. Settimo episodio di Auditore, appunto, si parla di newsletter e ho voluto parlare con un giovane giornalista che ha creato una newsletter che io seguo personalmente, che si chiama Mara e che racconta la politica francese, perché sono qui con Francesco Maselli, classe 91, giornalista dell'Inchiesta, nonché corrispondente per l'Italia del giornale francese L'Opinion, ha scritto anche per Il Foglio, Limes, Rivista Studio e conduce oltretutto un ottimo podcast che ho sempre consigliato di ascoltare anche tramite questo podcast, podcast secondo me prezioso, giunto anch'essa alla terza stagione, che si chiama Cavour, tratta di politica estera dal punto di vista dell'Italia, un bel podcast che di nuovo consiglio di ascoltare. E abbiamo detto, scrive anche questa bella newsletter, Mara, nata nel 2016 per seguire al tempo la corsa all'Eliseo del presidente, attuale presidente francese Macron, che adesso è in qualche modo alla terza stagione, ma poi ne parleremo. E parto, intanto ti ringrazio tantissimo Francesco per la disponibilità a questa chiacchierata mattutina.
Grazie a voi, ci mancherebbe, grazie a te.
E è veramente un piacere e parto subito con la prima domanda, cioè come è nato come progetto giornalistico Mara e perché hai scelto una newsletter per raccontare la politica francese?
Ma è nato perché io non facevo ancora giornalista all'epoca, ero in Israele a scrivere una tesi di laurea e in realtà andando lì mi sono reso conto che non mi piaceva tanto l'idea di stare chiuso in biblioteca, che era quello che facevo dalla mattina alla sera, per quanto in un posto bellissimo, perché la Hebrew University di Gerusalemme è un posto meraviglioso, ma diciamo volevo vedere cosa ci fosse fuori. Io ho studiato una parte del mio curriculum in Francia, perché ho una doppia laurea italo-francese, quindi conoscevo abbastanza la situazione francese. Ho pensato adesso, per divertimento, proviamo a fare questa cosa, cioè raccontare la prossima campagna elettorale francese, l'estate 2016, e vediamo che succede, cioè se questa cosa piace, se la so fare, che cosa... vediamo che succede. E diciamo l'esempio che in quel momento gli avevo preso era da Costa a Costa, cioè la newsletter di Francesco Costa, che è il padre di tutti noi, come se fosse
assolutamente, ma il ciccia più o meno in ogni puntata. Francesco Costa più o meno un guru che viene citato un po', sì, sì.
No, sì, perché è il primo in Italia che ha capito che diciamo le newsletter erano uno strumento. Ora lui in realtà dice, quando lo racconta, me l'ha detto anche a me, che la newsletter gli piaceva perché era uno strumento nuovo e vecchio insieme, cioè una cosa che era nata all'inizio di internet e poi nessuno utilizzava più, mentre negli Stati Uniti in quel momento era quando lui aveva cominciato per coprire sempre una campagna elettorale, quella di Trump, era invece uno strumento che andava molto molto forte. E quindi lui voleva imparare una cosa nuova e quindi ha provato a fare questa newsletter. In realtà io non volevo provare una cosa nuova perché non, per me era tutto nuovo, perché come ho detto non facevo il giornalista, e non facendo il giornalista ed essendo un perfetto sconosciuto mi serviva uno strumento che mi permettesse di andare io dal lettore e non costringesse il lettore a cercarmi, anche perché per cercare qualcuno tu lo devi più o meno conoscere, nessuno mi conosceva. E invece la newsletter mi permetteva di acchiappare in qualche modo i lettori, ed era quindi l'unico strumento che in quel momento della mia ancora non nata carriera poteva permettermi di avere un piccolo pubblico. Dopodiché questa cosa, come quella, non come quella di Francesco, però ha avuto un piccolo successo, cioè il pubblico è cresciuto, io ho cominciato a essere invitato in televisione, in radio, grazie alla newsletter, e poi sono arrivate le prime collaborazioni, ho cominciato a collaborare in particolare in quel momento con il del Sole 24 Ore, con Cristian Rocca, che adesso poi è il mio direttore all'inchiesta, che è un po' quello che per primo mi ha dato fiducia, e io lo ringrazierò sempre per questo. E niente, quindi poi da cosa nasce cosa, io da Israele mi sono ritrasferito in Francia, diciamo, per seguire tutta la campagna elettorale, è stato il mio viaggio di laurea, se vuoi, e l'ho seguita tutta sul campo e mi sono molto divertito. Naturalmente perdendoci, nel senso che io non riuscivo a guadagnare a sufficienza, però appunto essendo il mio viaggio di laurea i miei genitori mi hanno dato una mano, e la cosa interessante è che effettivamente non soltanto è stato apprezzato il fatto di coprire una campagna, anche se io ero un completo neofita, tra l'altro ho imparato tantissimo, perché tu quando cominci a fare il giornalista non hai idea di che cosa voglia dire accreditarti a un evento, chiedere un'intervista. Non sai chi sono questi fantomatici portavoce dei politici con cui ti devi interfacciare per cercare
l'ufficio
di
avere l'ufficio stampa.
Esatto, l'ufficio stampa, ma tu non lo sai come funziona, cioè proprio è una cosa che non hai idea, quindi è come se avessi fatto una scuola di giornalismo da autodidatta, tra l'altro viziandomi abbastanza, perché in genere quando tu cominci a fare il giornalista fai delle cose noiosissime, cioè fai le didascalie delle foto, e io ho cominciato a fare il giornalista seguendo Macron, quindi è stata anche una cosa molto molto divertente che mi è molto servito, ecco. E quindi lo strumento, poi la magia di questo strumento è che tu, diciamo, crei un rapporto diretto e personale con i lettori che lo vogliono, perché ovviamente sono iscritte diverse migliaia di persone, io non mi rispondono tutti, anche perché se mi rispondessero tutti dovrei cambiare mestiere e sarebbe impossibile, ovviamente, però ci sono diverse persone che ti rispondono, con cui poi negli anni, diciamo, si sviluppa un rapporto anche abbastanza profondo di fiducia, che poi è quello che in questo momento probabilmente manca un po' ai giornali. Una delle tante ragioni, sono tante, della crisi dei media, tutti per la verità, non soltanto i giornali ma la televisione, la radio un po' di meno, però anche lì è proprio che non c'è un rapporto di fiducia. Ecco, la newsletter ti consente di coltivarlo quantomeno, questo rapporto. E quindi poi quando ho fatto altre cose, le ho comunicate tramite la newsletter, che non è soltanto un racconto della campagna elettorale ma anche un modo di aggiornare le persone che ti seguono su quello che fai. E poi quando ho fatto altre stagioni, poi magari ne parleremo, io non ho dovuto ricominciare da capo perché i miei lettori erano già lì. E adesso quando l'ho ripresa per raccontare la campagna elettorale dell'anno prossimo, ho cominciato un paio di mesi fa, i lettori sono tutti quanti lì. E quindi è una cosa meravigliosa. Se tu avessi un sito, dovresti ricominciare più o meno da capo ogni volta.
Certo. E com'è che approcci la creazione di una, diciamo, puntata, di un episodio in qualche modo di Marà? Diciamo, c'è un lavoro dietro anche di ricerca, ovviamente, di analisi. Per esempio, io trovo molto utile nelle newsletter in generale la presenza di molti link, no? Ma mentre che uno può poi andare per avere dei collegamenti con dei video particolari che magari il pubblico o io personalmente non andrei a cercare. E quindi ecco, com'è che qual è il lavoro che c'è dietro una newsletter come Marà?
Ma dipende dal momento e dall'argomento, nel senso che il lavoro che fai durante la campagna, la fase più importante, più intensa della campagna elettorale, è farti portare dall'attualità. Cioè, tu non sei padrone di nulla. Questa è una delle tra l'altro delle cose che impari, di cosa vuol dire fare il giornalista che segue la politica, che segue gli eventi, che tu non sei padrone della tua agenda. Il padrone della tua agenda è il politico che segue in quel momento. Cioè, è possibile che tu passi 4 ore fermo in un posto a non fare nulla semplicemente perché devi aspettare che succeda qualcosa, e la cosa che deve succedere è che quello deve passare da lì, e quindi provi a rubargli una battuta, provi a capire come si comporta con gli elettori, eccetera eccetera. Quindi se c'è un evento, diciamo, tu ti fai un po' trascinare dall'evento, provi a raccontarlo, provi a parlare con le persone, magari qualche esperto, qualche sondaggista, qualche collega, perché diciamo le chiacchierate con i giornalisti sono molto molto utili. Poi non li citi, perché io ho una regola abbastanza ferrea: i giornalisti non intervistano giornalisti, però sicuramente lo scambio di idee è fecondo. E a me capita, io faccio il corrispondente per un quotidiano francese, mi capita molto spesso che quando gli inviati dei quotidiani francesi vengono qua e seguiamo la stessa cosa, ovviamente mi chiedono, perché magari viene Marine Le Pen in Italia, è capitato più volte, quindi ti chiedono i rapporti con Salvini, perché tu lo segui tutti i giorni e quindi ne sai di più, ovviamente. Ed è la stessa cosa, diciamo, per me quando vado in Francia, quando sono in Francia. Se mi trovo a un evento organizzato dall'Eliseo, io conosco più o meno i corrispondenti francesi che seguono l'Eliseo, gli inviati, diciamo, che seguono l'Eliseo, e quindi magari gli chiedi delle cose. Questo è molto molto utile, perché ti serve a chiarirti le idee da parte di persone che appunto quelle cose le seguono tutti i giorni. Quindi questo è un po' gli eventi. Quando invece la situazione è più fredda, fai un po' un mix, nel senso che magari alcuni temi di fondo cerchi di sviscerarli, li prepari in anticipo, anche non la settimana, magari 2-3 settimane prima cominci a studiare, cominci a leggere, compri un libro, vedi la televisione. Ci sono, in Francia fanno tantissimi talk show seri, tra virgolette, cioè non pollai come i nostri, ma in cui vengono, in cui i politici tra l'altro non ci sono quasi mai. C'è il formato talk show francese, il politico non c'è mai, il politico fa le interviste, ci sono, non è che non esistono, però sono molto più rari dei nostri. In genere i talk show sono esperti, quindi giornalisti, studiosi, chi più ne ha più ne metta, 3-4, che sono intorno a un tavolo e cercano di analizzare un evento. Quindi non ci sono le opinioni, o comunque sì, ma sono delle opinioni molto legate ai fatti, all'analisi. Questa cosa, se tu devi preparare una puntata sulla laicità, per dire, che è l'ultima che ho fatto per Marà, ti è molto utile. Poi cominci a preparare delle interviste con degli esperti, magari. Quindi questo è un altro tipo di lavoro. E poi c'è un terzo tipo di lavoro, che è il reportage. Cioè, quando tu vuoi raccontare una cosa che succede in un posto preciso e determinato, lo cominci a organizzare magari un mese e mezzo prima, cominci a capire con chi devi parlare, dove andare, chiedi contatti, diciamo cerchi di organizzare un po' il viaggio con più o meno in testa quello che vuoi raccontare, che poi ovviamente non è fisso, perché sennò che ci vai a fare, no? Cioè tu vai lì e poi da lì capisci bene quello che vale la pena o meno raccontare. Se arrivi sapendo già tutto, avendo già idea del pezzo che devi fare, è inutile che ci vai, diciamo così, no? E questo è un po' il tema. Per cui adesso molto probabilmente sono ancora un po' indeciso. Adesso in Francia ci sono le elezioni regionali, il 20 e 27, e io vado lì, ancora non so bene dove, nel senso che vado a Parigi per il primo turno sicuramente. Poi il secondo turno è molto probabile che mi sposti verso Marsiglia, molto probabilmente andrò in questa regione del sud che si chiama PACA, in Provenza, perché in quella regione il Rassemblement National, il Front National, rischia di vincere. È la prima, sarebbe la prima volta che vince un'elezione regionale, ci è andato molto vicino l'ultima volta, senza riuscirvi, e adesso è dato per vincente dai sondaggi, poi bisogna capire cosa succede ovviamente adesso che ci avviciniamo al voto, anche perché le elezioni regionali, un po' come in Italia, si votano poco, cioè l'affluenza è bassa. Quindi quando l'affluenza è bassa, l'incertezza è maggiore, perché vince chi porta i suoi a votare, tendenzialmente. E questo è ancora un altro tipo di lavoro di preparazione, perché appunto fai dei ragionamenti diversi, cerchi di starci dentro col budget. Io ho un budget, diciamo così, che mi viene dal fatto che la newsletter da quest'anno diventa a pagamento, per cui chi vuole leggerla deve pagare poco, costa 15 euro, però questa cosa mi permette di avere appunto un budget che quando vado in giro posso farlo senza perderci. Sul fatto che mi faccia guadagnare, vediamo, non lo so, io non credo. Night Review, che è la piccola casa editrice che mi dà una mano dal punto di vista della produzione, sia con Cavour il mio podcast, sia adesso anche con Marà, è più ottimista. Io sono un po' meno ottimista per natura, sono una persona conservatrice e quindi pessimista, e quindi questo. Però insomma, già il fatto che mi consenta di fare dei viaggi è molto positivo. E poi da gennaio mi ritrasferisco di nuovo in Francia fisso per 6-7 mesi e seguirò tutta la campagna, diciamo, sul campo, principalmente a Parigi, perché ovviamente la maggior parte delle cose succede lì, ma non solo.
Infatti, e ti avrei chiesto appunto se ci sarà la possibilità di andare in loco, poi ovviamente Covid permettendo, diciamo che
speriamo che
dovremmo riuscirci, dai.
Che non ci inguaia la campagna, perché se poi quest'inverno esplode un'altra ondata dell'epidemia e non si possono fare i comizi, non si può fare nulla,
certo.
Il racconto della newsletter perde molto, ovviamente, perché non puoi fare niente, sei chiuso in casa. E quindi Si sposta sull'analisi, però chiaramente acchiappare le persone per telefono è molto più difficile, perché certo, non ti hanno mai visto. Quindi la cosa bella del giornalismo è che molto di quello che tu sai e di quello che succede lo raccogli essendo stato in prima persona nei posti o avendo avuto dei rapporti personali con le tue fonti. È difficilissimo avere dei rapporti personali con fonti che non hai mai visto. Cosa che non vuol dire che tu non ci puoi parlare, però ovviamente è un po' come nella vita, no? Una persona che tu non hai mai visto, hai meno confidenza per forza di cose. Una persona invece che hai visto, con cui hai preso un caffè, hai mangiato insieme, eccetera, eccetera, magari hai visto più volte, insomma, il rapporto è completamente diverso.
Certamente. Quindi andiamo a parlare un po' di Francia, di politica francese, di quello che in qualche modo ci possiamo aspettare dai prossimi mesi. Allo stato attuale sicuramente abbiamo un candidato a presidenza che è il presidente uscente Macron, abbiamo la Le Pen inossidabile anche lei. Qual è la situazione delle forze in campo in vista delle elezioni del 2022?
Ah, per il momento sembra una riedizione del 2017, nel senso che Macron e Marine Le Pen sono nei sondaggi intorno al 23-25%. Tendenzialmente Marine Le Pen è un po' più alta, ma di poco, ma tanto conta poco, perché l'importante è arrivare al secondo turno. Quindi certo, arrivarci da primo o da secondo fa un po' di differenza, però molto relativo, perché poi c'è il ballottaggio. Il sistema lì funziona un po' come quello dei nostri sindaci. Il resto per ora è poco competitivo, nel senso che la sinistra per ora sembra avere più possibilmente tre candidati, cioè Jean-Luc Mélenchon, che è la France Insoumise, che è il partito di estrema sinistra, i Verdi e i socialisti, che è la sinistra tradizionale. E tutti e tre insieme non arrivano a fare, se li sommiamo, e noi sappiamo che la somma in politica non dà mai il totale, perché ovviamente se hai più liste tendenzialmente arrivi a più elettori, no? Se poi fai un candidato unico, magari qualcuno che votava uno dei tre si tira indietro, va da un'altra parte, si astiene, cambia candidato, eccetera, eccetera. Però comunque tutti e tre insieme non arrivano al secondo turno, il che ti fa capire, no, che la sinistra in questo momento è in grande difficoltà. Cioè nessuno dei candidati arriva al 10% da solo. Dopodiché c'è il centrodestra moderato, che sono i repubblicani, che invece è messo un po' meglio, sta intorno al 15 e il 16, però comunque molto lontano dalla qualificazione al secondo turno, ed è in una crisi politica profondissima, perché Macron dall'inizio del suo mandato ha spostato il suo baricentro sul centrodestra, ha cambiato proprio elettorato, noi lo vediamo in quasi tutti i sondaggi di opinione, anche se adesso ne è uscito uno che dice che Macron è più apprezzato da chi si considera di centrosinistra rispetto a chi si considera di centrodestra, però è un'eccezione, è uno dei pochi sondaggi che dice questo. Poi bisogna vedere sempre come sono fatti, a chi si chiede, come si chiede, eccetera, eccetera. Però diciamo, abbiamo visto che l'elettorato di Macron è cambiato, è diventato molto più di centrodestra, lui è percepito comunque dall'elettorato come un presidente di centrodestra, e che al centrodestra moderato è schiacciato tra Macron e il Rassemblement National, e quindi è in grandissima difficoltà. Ciononostante fa il 16%, perché diciamo la cosa interessante della società francese, per la verità della società europea, se posso dire, c'è un bellissimo studio pubblicato dalla Fondation per l'Innovation Politique, che è un think tank di centrodestra francese, parigino, che ha proprio misurato lo spostamento del baricentro di tutta la società europea verso il centrodestra, cioè l'elettorato si ritiene in maggioranza di centrodestra, perché diciamo i bisogni che ci sono in questo momento in Europa tendenzialmente vengono rappresentati dalle forze di centrodestra.
Certo, anche una società che invecchia in qualche modo, che non è uno dei soli fattori. Però.
Certamente, no, certamente, però la sicurezza, l'identità, molto più importanti dell'economia, per esempio. La protezione, poi col Covid, diciamo, ancora di più. Però tutti questi temi sono dei temi sui quali la sinistra è in difficoltà in questo momento. Non riesce a interpretarli, non sa bene come rispondere a questi bisogni. Si butta molto sui diritti civili, quindi sull'individualismo, sull'identità, non l'identità collettiva, ma l'identità individuale, in cui ogni tua specificità, piccola minoranza, va protetta. Diciamo, si nota che c'è un grande bisogno di identità collettiva e di qualcuno che la sappia interpretare, questa identità collettiva, cioè di politici che riescono in qualche modo a tenere insieme la società, perché evidentemente c'è una parte importante dell'elettorato che ha paura che questa società si disgreghi, appunto. E quindi chiedono protezione, chiedono che qualcuno supervisioni, protegga, tenga insieme, ecco, la società. E anche per questo, come dappertutto, un po' la sinistra in Francia è in grande difficoltà, mentre il centrodestra è più forte. Poi si declina in vari modi, ovviamente, però è più forte.
Cioè, te hai parlato di temi, hai alzato la palla, io la schiaccio, e appunto quali saranno un po' i temi centrali di questa campagna elettorale? Sicuramente, parlato nell'ultima puntata di Marane, l'ultima newsletter, il tema della laicità, che sicuramente ha impattato anche l'immagine, no, del presidente francese all'estero. C'era proprio nell'ultima anche puntata di Cavour un'ottima riflessione anche sull'immagine che ha avuto Macron come punto di riferimento dei progressisti. Questo veniva detto ai tempi in cui ancora non c'era l'altro punto di riferimento del mondo dei progressisti, e
cioè Conte, signor Conte.
Cioè Conte, mi sembra.
Siamo combinati bene.
Esatto. E appunto però veniva visto anche all'estero, soprattutto da una certa stampa anglosassone, in cui poi c'era anche lì, poi si potrebbe aprire un ragionamento lungo, ma non lo aprirei qui. E però appunto sicuramente il tema della laicità, c'è stata ad esempio una lettera che è stato molto scalpore in Francia, in Italia mi sembra se ne sia parlato un po' di meno, di alcuni ex militari, alcuni militari in congedo, insomma, che aveva fatto molto scalpore, anche insomma, che poi cadeva anche nell'anniversario, se non ricordo male, dell'attentato Putsch, in qualche modo il golpe dei militari d'Algeria ai tempi della guerra d'Algeria, insomma. Quindi sicuramente il tema dell'Islam, della laicità, dell'identità francese, quali sono, insomma, temi centrali che secondo te si avranno nella campagna elettorale francese?
Ma il primo credo sarà la sicurezza, non è che lo dico io, ce lo dicono i sondaggi, ce lo dice anche il fatto che Macron ha cominciato di fatto la sua campagna elettorale un mesetto fa dando una lunga intervista al Figaro, che già di per sé è una scelta politica perché Figaro è un giornale centrodestra, parlando solo di sicurezza, quindi diciamo scelta politica abbastanza netta. Parlo con un giornale di centrodestra molto attento a queste dinamiche, per di più Figaro diciamo una linea editoriale molto attenta a questi temi, alla violenza nei quartieri, a diciamo l'ascesa dell'Islam più radicale e all'insicurezza proprio, cioè denuncia in continuazione il fatto che la Francia sta diventando un paese insicuro, che c'è bisogno di più repressione eccetera eccetera, cosa che Macron condivide tra l'altro, perché pur essendo percepito come un presidente piuttosto molle, in realtà durante il mandato di Macron la Francia ha aumentato i suoi dispositivi repressivi in maniera mai vista prima. Macron è il presidente che ha portato lo stato d'emergenza dichiarato da Hollande dopo gli attentati del Bataclan nella legislazione ordinaria. Cioè gran parte delle disposizioni di emergenza Macron le ha trasposte nella legislazione comune, vengono utilizzate oggi tutti i giorni. Quindi tutto tranne che molle, diciamo così, anzi. Poi questo sarebbe un altro capitolo molto lungo, però secondo me da questo punto di vista lui dimostra ancora una volta di essere un esponente della destra che viene cosiddetta bonapartista, cioè una destra, un centrodestra che ha dei tratti autoritari e un parolone ovviamente perché siamo in democrazia eccetera eccetera, e questo diciamo secondo me sarà un tema di campagna elettorale, un grande tema di campagna elettorale, anche perché il tema del Front National, il tema principe del Rassemblement National è la sicurezza, la lotta all'Islam radicale e la protezione dell'identità francese, che è in qualche modo legata alla sicurezza. Cioè i temi, in Francia si dice régalien, cioè tutti i temi che hanno a che fare con la potenza dello Stato. Questa è una cosa che i francesi diciamo interessa parecchio. Tra l'altro Macron è uno dei suoi tratti su cui i francesi ritengono che lui faccia un buon lavoro, cioè rappresentare la Francia all'estero. Mi sembra che il primo tratto nei sondaggi o comunque è tra i primi, diciamo così, mentre quello sulla sicurezza è uno degli ultimi, mentre questo sulla sua capacità di rappresentare la Francia all'estero è molto importante. Poi certamente diciamo vediamo come va la pandemia, perché se ne usciamo è un non tema, perché tra un anno saremo tutti quanti concentrati su altro e per fortuna, cioè secondo me ci sarà una gran voglia di dimenticare questo un po' dappertutto. E per quanto riguarda l'economia stanno arrivando talmente tanti soldi che mi risulta difficile diciamo così pensare che un problema sarà l'esplosione della disoccupazione e l'esplosione della crisi economica. Se dovesse essere così, sarebbe un grandissimo problema, ovviamente, perché sarebbe imputato a chi governa, ovviamente. Però io, diciamo, mi sembra che in realtà invece l'anno prossimo già sta cominciando adesso, un anno di rimbalzo economico. Cioè, tutti quelli che hanno lavorato e hanno continuato a percepire lo stipendio durante quest'anno e mezzo di pandemia e hanno speso un quarto di quello che spendono normalmente, non puoi far nulla, cioè hai un sacco di soldi da spendere in questo momento, quindi in teoria i consumi dovrebbero ripartire, la gente dovrebbe avere voglia soprattutto di godersi un po' la vita, quindi diciamo questi temi secondo me saranno ovviamente importanti ma relativamente meno, anche perché poi se andiamo a guardare i dati in Francia, pur non avendo loro fatto il blocco dei licenziamenti, hanno abbastanza retto dal punto di vista dell'occupazione, cioè non c'è stata l'esplosione della disoccupazione come magari a un certo punto c'è stata negli Stati Uniti, no? Poi loro l'hanno riassorbita perché loro hanno un mercato molto flessibile, mentre quello francese, come quello italiano in generale, quelli europei sono molto più rigidi, però non c'è stata.
Certo, abbiamo detto quindi identità, sicurezza, l'economia, vedremo come andrà. Curiosità che mi è venuta in mente adesso, che fine hanno fatto i gilet gialli? Perché c'era anche un tema legato sicuramente all'economia, a questa Francia periferica, no? Che sarebbe stata colpita da un'eventuale imposta sul carburante aggiuntiva, sempre vista in quest'ottica green. E appunto, e poi abbiamo visto anche in paesi limitrofi l'ecologismo con il grande boom, vero e proprio boom dei verdi, per esempio in Germania, anche nei paesi scandinavi, anche in Francia, credo, no? Se non sbaglio,
alle amministrative.
Sì. Ecco, il tema dell'ecologia in Francia, come, perché poi c'è anche anche le centrali nucleari in Francia, proprio per la creazione di energia da destinare anche a uso domestico. Quindi, come il tema dell'ecologia in scaletta, dove finisce?
È un tema che c'è, ma a parte che è trasversale, e diciamo i verdi francesi che hanno sicuramente avuto la capacità di declinare questo tema alle elezioni amministrative, quando poi si tratta di fare le presidenziali, che è un'elezione di incarnazione dello spirito francese, adesso io la metto altisonante, però in parte è così, si vota sulla persona, perché è una persona che si presenta, e De Gaulle che l'ha immaginata, perché l'elezione a suffragio universale diretto del presidente è una riforma che fa De Gaulle dopo che torna nel 58, dopo che si rende conto che l'elezione indiretta, che è la prima che lui vince, non è adatta per dare legittimità al Presidente della Repubblica, perché all'inizio lui veniva eletto dagli eletti, cioè i sindaci, i parlamentari, eccetera, eccetera, si riunivano, votavano, un collegio di circa 100.000 persone, e eleggevano il Presidente della Repubblica. E lui si rende conto che questa cosa, come legittimità, non va bene. Lui dice: io non ho problemi, perché io ho la legittimità della storia, ho vinto la Seconda Guerra Mondiale, ho fatto la Resistenza, sono De Gaulle, quindi non ho problemi. Chi viene dopo di me non ce la può avere questo tipo di legittimità, e quindi io gliene devo dare un'altra. E quale può essere? L'elezione a suffragio universale diretto. I Verdi, da questo punto di vista, hanno un problema, perché come fai a incarnare la Francia dicendo sono ecologista? Non basta, devi avere un posizionamento forte su tutti i temi. Non lo capiscono, cioè quando arriva un candidato tra di loro, diciamo così, che dice non possiamo parlare soltanto di ecologia, ma se ci candidiamo a governare il paese dobbiamo avere un programma più ampio, in genere alle elezioni interne viene eliminato, sempre, perché l'elettorato verde, diciamo lo zoccolo duro, è un elettorato di militanza, di attivisti, a cui non frega niente di queste cose, perché appunto non è una questione soltanto politica, è anche una questione di stile di vita, se vuoi. Questo che cosa comporta? Comporta che poi quando loro vanno a governare si sono persi in questi due anni, anno e mezzo, da quando ci sono state le elezioni amministrative, in polemiche completamente incomprensibili, tra l'altro contro il sentimento popolare della Francia, perché il sindaco di Lione appena arrivato ha detto che il Tour de France è uno sport macista e che inquina e quindi va eliminato, apriti cielo, diciamo così, cioè fa una battaglia
per in bicicletta poi qui, cioè,
sì, no, perché lui diceva quelli che seguono le bici, cioè, e quindi inquina, le frecce tricolori alla parata del 14 luglio io su Lione non le faccio passare perché inquinano, insomma tutte queste belle posizioni che francamente diciamo hanno un po' innervosito l'opinione pubblica e soprattutto alimentato la narrazione che i Verdi siano un po' dei piccoli radicali a cui non si può dare in fondo in mano il paese. Quindi diciamo, e poi d'altro canto l'ecologia è una cosa che se tu vedi sono tutti ecologisti, lo è Macron, l'Assemblée Nationale, la destra, la sinistra, cioè, quindi diciamo è diventato un patrimonio comune.
Francesco, io ti ringrazio per averci dato una panoramica su quello che ci aspetta per i prossimi mesi in Francia. Invito tutti a seguire la newsletter Marà, anche in prospettiva, perché poi credo ci sarà un'accelerazione, no? Più si va verso le le elezioni del 2022, le presidenziali, il podcast Cavour, ripeto, secondo me è un podcast prezioso. Adesso quando ricomincia la quarta stagione? Perché adesso è appena finita la terza.
Adesso vediamo, non lo sappiamo
una cosa, ancora. Una cosa per
nella seconda parte dell'anno, dopo l'estate.
Perfetto. E quindi niente, ti ringrazio per la disponibilità, per questa bella chiacchierata e ci sentiamo alla prossima puntata.
Grazie a te.
Auditore, uno sguardo sul mondo che cambia. La terza stagione.